potete ascoltare o scaricare gratuitamente questo audiolibro. È vietato l'utilizzo commerciale di tutto il materiale contenuto nel sito www.libroaudio.it. Jonathan Swift, I viaggi di Gulliver, letto da Ginzo Robigins. Introduzione. Lettera dall'editore al lettore. Lemuel Gulliver, autore di questi viaggi, è un mio antico e intimo amico, nonché mio cugino da parte di madre. Da 3 anni Gulliver, seccato dal troppo frequente accorrere di curiosi alla sua casa di Redriff, ha comperato un bel appezzamento di terreno e una comoda abitazione presso Newark, nella contea di Nottingham, suo paese natale, dove vive assai ritirato, pur godendo la stima di tutti i suoi vicini. Gulliver aveva abituato altra volta nella contea di Nottingham, dove è morto suo padre, ma gli ho sentito dire che la sua famiglia è originaria della contea di Oxford. E infatti ricordo di aver trovato nel camposanto di Banbury, in questa contea, molti monumenti sepolcrali col nome di Gulliver. Prima di lasciare Redriff, mi ha dato in custodia questi manoscritti, col permesso di farne ciò che mi sembrasse opportuno. Io li ho letti con diligenza in questi 3 anni e ho trovato che sono scritti in uno stile chiaro e semplice. Il solo difetto che l'autore ha in comune con tutti i viaggiatori è nell'abbondare dei minimi particolari. Del resto, ciò conferisce all'insieme una grande aria di verità. E infatti questo autore è così noto per la sua incapacità di ingannare che a Redriff, quando qualcuno vuole proclamarsi veritiero, dice «Fate conto che abbia parlato Gulliver!» Per consiglio di molte persone autorevoli, alle quali col permesso dell'autore ho fatto leggere questi racconti, ardisco ora di darli alla luce, nella speranza che essi possano fornire alla nostra gioventù, almeno per un po' di tempo, una lettura migliore che non i libercoli dei politicanti e dei partigiani. Il volume sarebbe stato grosso almeno il doppio, se non avessi abbreviato gli innumerevoli passi in cui si parlava di venti, di maree, di variazioni e del modo di condursi di questa o di quella nave durante la tempesta, e simili minuziose descrizioni fatte in stile marinaresco. Credo che Gulliver non mi sarà mai troppo grato di ciò, ma d'altra parte mi premeva di rendere il libro adatto al comune intendimento dei lettori. Se però, per la mia ignoranza in questi argomenti, avessi commesso troppi errori, io solo dovrei esserne ritenuto responsabile. E se qualche uomo di mare volesse levarsi il gusto di conoscere l'opera nella sua integrità, sarei sempre pronto a soddisfarlo. D'ogni altro particolare circa la persona dell'autore, il lettore sarà informato sin dalle prime pagine del libro. Richard Simpson. Parte prima. Un viaggio a Lilliput. Capitolo 1. L'autore parla in succinto della propria nascita, della propria famiglia e dei principali motivi che lo indussero a viaggiare, e come avendo fatto naufragio si salvasse a nuoto arrivando al paese di Lilliput, dove venne fatto prigioniero e trasportato nell'interno. Mio padre era un piccolo possidente nella contea di Nottingham ed io ero il terzo dei suoi 5 figli. Avevo 14 anni quando fui mandato a Cambridge nel collegio Emanuele, ove studiai con molta diligenza. Ma dopo qualche tempo la mia famiglia non poté sostenere la spesa, per quanto modesta, della mia pensione, sicché dovetti lasciare il collegio e sistemarmi a Londra presso il celebre chirurgo James Bates, dal quale rimasi 4 anni come apprendista. ma io sentivo che il mio destino m'avrebbe portato a viaggiare per mare, sicché ogni piccola somma che mio padre, buon'anima, ogni tanto mi mandava, io l'impiegavo nello studio delle matematiche e della navigazione. Infine, riuscii a cavar di sotto a mio padre e a mio zio e a qualche altro parente una quarantina di sterline, oltre alla promessa d'una rendita di 30 sterline all'anno, e con questi mezzi mi recai a Leida per laurearmi in medicina. Ciò che feci dopo 2 anni e mezzo, ripromettendomene gran profitto nei miei futuri viaggi di lungo corso. Tornato in Inghilterra, ottenni, grazie alle raccomandazioni dell'ottimo signor Bates, il posto di chirurgo sulla rondine comandata dal capitano Abraham Pannell, e per 3 anni e mezzo viaggiai in Levante e altrove. Al mio ritorno decisi di stabilirmi a Londra. Bates mi incoraggiò in questa idea e mi presentò a parecchi dei suoi malati. Presi in affitto un quartierino in una casetta dell'Old Jewry e mi portai la mia giovane moglie, Mary Barton, seconda figlia di Edmund Barton, berrettaio della via di Newgate. Essa mi portò 400 sterline di dote. 2 anni dopo morì il buon Bates. La mia clientela cominciò a scemare. Le mie conoscenze si raffreddarono. La coscienza non mi permetteva di far uso dei mezzi scorretti di cui si valevano quasi tutti i miei colleghi. Perciò preferii, dopo aver consultato mia moglie e alcuni amici, di rimbarcarmi. Fui successivamente chirurgo su 2 vascelli e, a forza di viaggi nelle Indie orientali e occidentali, misi insieme in 6 anni un gruzzoletto. Nelle ore d'ozio mi dedicavo alla lettura dei migliori autori antichi e moderni, poiché avevo sempre con me molti libri. Quando poi scendevo a terra, non trascuravo d'osservare i costumi dei vari popoli e d'impararne la lingua. Ciò che mi costava pochissima fatica, in grazia della mia felice memoria. L'ultimo di questi viaggi mi diede però poco frutto, sicché io, disgustato, pensai di tornare a casa mia e restarvi in pace con mia moglie e coi miei figli. Lasciai Old Jewry per Fetter Lane e più tardi per il Wapping, sperando di farmi una clientela di marinai. Inutile, gli affari non mi volevano andar bene. Dopo altri 3 anni passati nell'attesa di un miglioramento che non veniva mai, accettai l'offerta lusinghiera fattami dal capitano William Pritchard dell'Antilope, che stava per partire per i mari del sud. Ci imbarcammo a Bristol il 4 di maggio del 1699. Da principio la traversata s'annunziò eccellente, ma quando fummo nei paraggi delle Indie orientali, per non tediare il lettore salto a pie pari le circostanze anteriori e insignificanti del viaggio, fummo colti da una terribile tempesta che ci respinse fino al nord-ovest della terra di Van Diemen. Eravamo allora a 30 gradi e 2 di latitudine sud. 12 nostri marinai erano morti per la fatica e il cattivo nutrimento. Gli altri erano esausti di forze. Il 5 novembre, che in quei paesi appartiene al principio dell'estate, con un cielo molto scuro, i marinai s'avvidero d'uno scoglio distante appena mezza gomena dal vascello. Era troppo tardi per salvarci. Il vento fortissimo ci spinse contro la roccia e facemmo naufragio. In 6 uomini riuscimmo a entrare in una scialuppa e a districarci dai rottami del vascello. Remammo disperatamente per 3 ore, ma alla fine, non potendone più, ci abbandonammo in balia dei flutti. Mezz'ora dopo una raffica ci rovesciò in mare. Non so che cosa sia accaduto dei miei compagni della scialuppa, e neppure di quelli che s'erano arrampicati sulla roccia o erano rimasti nel vascello, ma suppongo che siano morti tutti. Io nuotai qua e là a casaccio. Per mia fortuna il vento e la risacca mi spingevano verso terra. Ogni tanto io lasciavo penzolare le gambe nella speranza di toccare il suolo. Stavo già per darmi per vinto quando il mio piede urtò contro il fondo. ma il declivio della costa era così lieve che dovetti camminare circa un miglio nell'acqua prima di trovarmi sulla terraferma. Calcolai che dovessero essere le 8:30 di sera e la tempesta si era molto calmata. Feci un mezzo miglio intorno senza scoprire né case né traccia alcuna di abitanti, o forse ero troppo stanco per accorgermene. La fatica, l'aria afosa e una mezza pinta d'acquavite che avevo bevuto prima di lasciare il vascello mi fecero venire un gran sonno. Trovai un prato pulito e molle, mi ci sdraiai e feci la più bella dormita che avessi mai fatto in vita mia, poiché mi svegliai dopo ben 9 ore, quando il sole era già alto. Feci per alzarmi, ma non mi riuscì. Stavo sdraiato supino, con le braccia e le gambe aperte, e mi accorsi che esse erano attaccate fortemente al suolo, e lo stesso era dei miei capelli che portavo lunghi a zazzera. Vidi anche alcune sottilissime funicelle che mi giravano parecchie volte intorno al corpo, cominciando dal petto giù giù fino all'altezza delle cosce. Il sole era cocente, e siccome non potevo guardare che il cielo, i miei occhi ne erano offesi. Intorno a me udivo un rumore confuso, ma stando così supino non potevo scorgerne la causa. A un tratto sentii qualche cosa che si muoveva sulla mia gamba sinistra, dalla quale, passando sul mio petto, mi saliva poco a poco verso il mento. Guardando alla meglio da quella parte, vidi una creatura umana, alta forse un 6 pollici, che aveva in mano un arco e una freccia, e a tracolla un turcasso. Non meno di 40 altri esseri della stessa specie tennero dietro al primo. Stupefatto cominciai a gridare e così forte che quegli omuncoli, presi dalla paura, scapparono. E seppi di poi che qualcuno d'essi si era ferito abbastanza gravemente nella fretta di precipitarsi dall'alto del mio corpo in terra. Però ritornarono subito, anzi, uno d'essi ardì farsi avanti fino al punto di vedermi bene in faccia, e alzando le mani e gli occhi in segno di stupore, gridò con una vocina in falsetto, ma che io intesi benissimo. Le stesse parole furono ripetute dagli altri, ma io allora non potevo comprenderne il senso. La mia posizione, invero, era piuttosto imbarazzante. Infine, con uno sforzo violento per liberarmi, riuscii a rompere le funicelle e a strappare i piccoli pioli che tenevano attaccato al suolo il mio braccio destro. Al tempo stesso, con una forte scossa che mi fece provare un dolore indiavolato, potei allentare un po' i legami che mi tenevano imprigionati i capelli dalla parte destra. Così fui libero di voltarmi un po' sul fianco. Allora quegli insetti umani scapparono a più non posso, prima che io potessi pigliarne uno, e si misero a strillare. Cessate le grida, sentii uno di loro comandare: immediatamente mi sentii bucare la mano destra da più di 100 frecce, che pungevano come aghi. Fecero anche un'altra scarica in aria, come i nostri bombardieri in Europa quando tirano le bombe. Parecchie frecce mi dovettero cadere sul corpo, ma io non me ne accorsi. Altre vennero a punzecchiarmi il viso che io difendevo alla meglio con la mano. Passata la grandinata, cercai da capo di liberarmi, ed ecco allora un'altra scarica più grande che mai. Qualche omino cercò anche di ferirmi con la lancia. Per fortuna indossavo una giacca di pelle di bufalo che non potevano bucare. Infine presi il partito di star fermo sino al tramonto del sole, sperando che di notte avrei potuto districare anche il braccio sinistro e liberarmi addirittura. Quanto agli abitanti, se erano tutti della statura di quelli che avevo visto, mi credevo capace di tener testa al più potente dei loro eserciti, ma la fortuna voleva altrimenti. Quando gli ometti videro che stavo fermo, cessarono di bersagliarmi. Ma il chiasso sempre crescente mi diceva che il loro numero aumentava. A 2 tese da me, In direzione del mio orecchio destro sentii inoltre per più di un'ora come un rumore di gente che lavorasse. Infine voltai un po' la testa da quella parte, per quanto me lo permisero i pioli e le cordicelle, e vidi una specie di palco alto un piede e mezzo, con due o tre scale per salirvi. Sul palco stavano quattro di quegli ometti, uno dei quali, fornito di una certa aria di persona autorevole, mi fece un lungo discorso di cui non capii una parola. Prima di cominciare a parlare aveva gridato tre volte
«Langro de Gulson!»
Seppi in seguito che cosa volevano dire queste parole. Subito si fecero avanti 50 uomini e tagliarono gli spaghi dalla parte sinistra della mia testa, di modo che potei voltarmi a destra e osservare l'aspetto e gli atti dell'oratore. Era di mezza età e più alto degli altri tre che lo accompagnavano, due dei quali gli stavano ritti ai fianchi, quasi per sorreggerlo, e l'ultimo, che pareva un paggio, alto all'incirca come un mio dito, gli sorreggeva allo strascico del robone. L'oratore sosteneva assai bene la sua parte, e mi parve di indovinare nel suo discorso prima le minacce e poi le promesse, non senza qualche accenno di compassione e di umanità. Io risposi poche parole con voce sommessa, alzando la mano e gli occhi verso il sole, come per prenderlo a testimonio che morivo di fame, non avendo mangiato da un pezzo. Avevo infatti un tale appetito che non mi potei trattenere dal dimostrarlo in un modo forse poco educato, portandomi le dita alla bocca per far capire che avevo bisogno di cibo. Quell'urgo, seppi di poi che laggiù si chiamavano così i pezzi grossi, capì benissimo. Scese dal palco e mi fece appoggiare alle costole parecchie scale, sulle quali salirono un centinaio di uomini che si incamminarono verso la mia bocca con altrettanti panieri pieni di vettovaglie, spedite lì per ordine del loro sovrano dopo la notizia del mio arrivo. Osservai che c'erano carni di vari animali, ma al gusto non mi riuscì di distinguerle. V'erano cosce, spalle, lombate che parevano di montone, ma più piccoline di un'ala di lodola, sicché in un boccone ne mangiavo due o tre insieme, con tre pani grossi come palle di fucile. Mentre mi portavano tutta quella roba, quegli uomini manifestavano il più grande stupore e la maggiore ammirazione per il mio portentoso appetito. Feci un altro segno per indicare che avevo sete, ed essi, pensando che in proporzione di quanto avevo mangiato non mi sarebbe bastata una piccola quantità di bevanda, ricorsero a un ingegnoso ripiego. Rotolarono bravamente una delle più grosse botti di vino che possedessero fino alla mia mano, poi la rizzarono e tolsero la parte di sopra. Io la vuotai con un sorso, perché conteneva appena una mezza pinta. Quel vino aveva un po' il gusto della Borgogna, ma era anche migliore. Me ne portarono un'altra botte e la bevvi, poi ne chiesi ancora, ma non ne avevano più. Dopo aver assistito a tutte queste meraviglie, essi si misero a gridare per l'allegrezza e a ballarmi sul petto, ripetendo continuamente le solite parole. Mi fecero segno di gettare a terra le due botti, dopo aver avvertito la folla di allontanarsi, gridando Quando videro le due botti volare in aria, fu un grande scoppio d'applausi. Confesso che mentre mi passeggiavano sul corpo, ebbi più d'una volta la tentazione di pigliarne 40 o 50 e scaraventarli in terra. Ma il ricordo delle bucature inflittemi e di quelle che potevan venire, senza contare la tacita promessa che io avevo loro fatta di non abusare della mia forza contro di loro, mi persuasero a star tranquillo, tanto più che mi ritenevo legato dalle leggi dell'ospitalità, con un popolo che mi aveva rifocillato così generosamente. Pure faceva un bel vedere l'audacia di quei piccoli esseri che ardivano montarmi sul corpo e camminarvi, nonostante che una delle mie mani fosse libera. Non appena fui sazio, ecco comparirmi dinanzi un personaggio di primaria importanza, inviato dal re del paese. Sua Eccellenza mi montò sopra un polpaccio. S'avanzò fino al mio viso, seguito da una dozzina di dignitari, e mi fece vedere le sue credenziali con tanto di sigillo reale, ficcandomele proprio sotto gli occhi. Egli mi fece un discorso che durò circa 10 minuti, calmo e risoluto, accennando ogni tanto verso la parte dell'orizzonte che ci stava di faccia. In quella direzione, a circa mezza lega, era posta la loro capitale, dove il re aveva deciso che io fossi trasportato. Risposi poche parole, ma non mi capirono. Allora ricorsi ai segni, e con la mano che avevo libera, passando sopra quei gentiluomini, mi toccai l'altra mano e la testa. Sua Eccellenza comprese che domandavo d'essere slegato. Sua Eccellenza comprese che domandavo d'essere slegato, ma mi fece capire che sarei stato portato via così come mi trovavo, pure assicurandomi con altri segni che non mi sarebbe stato negato tutto ciò di cui abbisognassi. Feci di nuovo l'atto di rompere i miei legami, ma quando risentii sulle mani e sul viso, già gonfi, la puntura delle loro frecce, alcune delle quali m'erano rimaste confitte nella carne, mi mostrai rassegnato a sottomettermi in tutto, tanto più che il numero di quegli omettini cresceva ad ogni istante. Allora Lurgo e il suo seguito si ritirarono con molti salamelecchi e con aria soddisfatta. Subito dopo sentii un generale applauso, intramezzato da frequenti grida di
«Pedlam Selam!»
e vidi alla mia sinistra un certo numero di persone occupate ad allentare le cordicelle in modo che io mi potessi voltare sul fianco destro per orinare, funzione che compii abbondantemente con gran gioia del popolo, il quale, indovinando i miei propositi, si ritirò in gran furia a destra e a sinistra per evitare il diluvio. Mi furono poi sfregati dolcemente il viso e le mani con un certo unguento odoroso, che in breve mi fece passare il dolore delle bucature. Il benessere che ne seguì, unito agli effetti del cibo e del vino, in cui, come seppi più tardi, i medici avevano versato, per ordine dell'imperatore, un soporifico, mi fecero venire un gran sonno, che si prolungò per 8 ore circa. Sembra che l'imperatore fosse stato avvertito, per mezzo di un corriere, del mio ritrovamento sulla spiaggia, e che avesse deciso, col suo consiglio, di farmi legare nel modo che già sapete, il che era stato fatto durante la notte, mentre dormivo della grossa. Contemporaneamente si provvide all'invio di viveri e di bevande, e si mandò a prendere una macchina capace di trasportarmi nella capitale dello Stato. Quest'idea parrà temeraria e pericolosa, e forse nessun sovrano europeo avrebbe agito così. Tuttavia credo che un simile provvedimento fosse non meno prudente che generoso, perché se avessero cercato di uccidermi durante il sonno, il dolore della prima ferita mi avrebbe svegliato, la collera mi avrebbe raddoppiato le forze, e rompendo ogni legame avrei fatto una strage senza pietà dei miei assalitori. Quel popolo era specialmente esperto nelle scienze, matematiche e meccaniche, a cui il sovrano accordava una benigna protezione. L'imperatore possedeva delle macchine ingegnosissime, alcune delle quali potevano trasportare i vascelli da guerra, lunghi perfino 9 piedi, dalle foreste dove sono costruiti alla riva del mare. Si diede l'incarico a 500 fra ingegneri e falegnami di preparare una macchina di questo genere, di grandezza bastevole per il mio trasporto. La macchina arrivò e il rumore che io avevo sentito era dovuto al suo avvicinarsi. Era una carretta lunga 7 piedi e larga 4, posata su 22 ruote e alta mezzo piede da terra. La collocarono parallelamente alla mia persona, ma il difficile fu di alzarmi per mettermi vi sopra. Per questo scopo piantarono in terra 80 pali muniti di carrucole. Mi passarono intorno alle braccia, alle gambe, al collo e al corpo delle forti strisce, a cui furono legate corde grosse come un buono spago da imballaggio. 900 uomini robusti tirarono le corde, e così fui alzato, gettato sulla carretta e ivi fortemente legato. Durante tutto questo tempo io seguitai a dormire, sicché seppi soltanto più tardi ciò che mi avevano fatto. Infine 1500 vigorosi cavalli mi trascinarono fino alla capitale, che era distante un mezzo miglio dai nostri. Dopo 4 ore eravamo sempre in viaggio, quando fui svegliato da un episodio abbastanza ridicolo. Mentre i conduttori si erano fermati per accomodare non so che cosa alla carretta, 4 o 5 giovincelli s'arrampicarono adagio adagio fin sulla mia faccia, per la curiosità di vedere quali smorfie facessi dormendo. Ma uno di essi, che era ufficiale delle guardie, ebbe l'idea di introdurmi la punta del suo spadone in fondo alla narice sinistra, producendomi così un solletico che mi fece fare 3 starnuti. Essi si affrettarono a scendere tutti quanti, e soltanto 3 settimane dopo seppi il motivo di quel mio brusco risveglio. La marcia forzata durò tutto il giorno e la notte. Durante il riposo del campo, 500 guardie vegliarono al mio fianco, metà con fiaccole e metà con archi e frecce per colpirmi qualora tentassi la fuga. All'alba riprendemmo il viaggio e arrivammo verso mezzogiorno a 100 tese dalla capitale. Tutta la corte, compreso l'imperatore, era uscita dalle mura per venirmi a vedere, ma i grandi ufficiali impedirono Sua Maestà di mettere a repentaglio la sua preziosa persona montandomi addosso. La carretta s'era fermata dinanzi a un antico tempio, il più grande, forse, di tutto l'impero. Secondo la religione di quel popolo, esso era ritenuto sconsacrato perché qualche anno prima vi era stato commesso un delitto. Così era spoglio d'ogni ornamento e serviva a ogni sorta di usi. Questo immenso edificio doveva diventare il mio alloggio. La grande porta a nord era alta circa 4 piedi e larga 2, e da ciascun lato di essa vi era un finestrino largo 6 pollici. A quello di sinistra i fabbri del re attaccarono le estremità di 91 catene, simili a quelle di cui in Europa si servono le signore per sostenere gli orologi, grosse circa altrettanto. L'altra estremità di ciascuna d'esse fu attaccata alla mia gamba sinistra con 36 fermagli. Di fronte al tempio, a 20 piedi di distanza, e al di là dalla strada maestra, stava una torre alta almeno 5 piedi. Lì doveva salire il re coi suoi principali cortigiani per contemplarmi senza che io lo vedessi. Dalla città intanto erano usciti forse più di 100.000 abitanti, attratti dalla curiosità di vedermi. E nonostante mi si facesse buona guardia, credo che almeno 10.000 mi sarebbero montati sul corpo per mezzo di scale, se non fosse stato pubblicato un editto che lo vietava sotto pena di morte. Quando fui assicurato in modo da sembrare impossibile che io rompessi le mie catene, gli operai tagliarono tutti gli altri legami. E io potei alzarmi, ma ero in preda a una tal tristezza quale non avevo mai provata. Non so descrivere il chiasso e lo sbalordimento della folla quando mi videro in piedi a passeggiare, poiché le catene che trattenevano la mia sinistra erano lunghe circa 6 piedi. Non solo potevo andare e venire, ma anche entrare carponi nella porta del tempio e stendermi nel suo interno. Capitolo 2. Arrivo dell'imperatore di Lilliput con la maggior parte della sua corte. Aspetto di Sua Maestà e suo costume. Gulliver impara la lingua del paese con l'aiuto di sapienti professori. Egli si fa amare in grazia del mite suo contegno. Dopo aver frugato nelle sue tasche, gli tolgono la spada e le pistole. Thank you. Debbo confessare che lo spettacolo che vidi alla prima occhiata data intorno superava per bellezza quanto avessi visto in mia vita. Una distesa di giardini e di campi, cinti di muriccioli, grandi circa 40 piedi quadrati ciascuno, si svolgeva sotto i miei occhi, facendomi l'effetto di vedere tante aiuole di un bel giardino. Fra un campo e l'altro sorgevano dei boschi grandi una pertica. I più alti alberi potevano misurare circa 7 piedi. Alla mia sinistra intravidi la città, che pareva dipinta in prospettiva sullo scenario d'un teatro. Da qualche ora ero molto angustiato da certi bisogni naturali che non avevo potuto soddisfare nei precedenti 2 giorni di prigionia. Rimasi molto imbarazzato tra la necessità di risolvere un problema così delicato e la vergogna di farlo in pubblico, finché mi decisi a sgusciare dentro la mia casa, spingendomi nell'interno per quanto me lo permetteva la lunghezza della catena. Mi rassegnai così a commettere un atto poco pulito, che per fortuna non fui più obbligato a ripetere. Del resto, spero che il lettore avrà la bontà di scusarmi, considerata la mia imbarazzante posizione e la difficoltà di uscirne in modo più elegante. I giorni seguenti presi l'abitudine di compiere simile funzione ogni mattina di levata, all'aria aperta, sempre quanto la catena mi permetteva di scostarmi. E prima dell'ora in cui ero solito ricever visite, 2 domestici con un rastrello avevano cura di portar via tutto ciò che avrebbe potuto ferire la vista e l'olfatto delle persone che venivano a trovarmi. Su questo argomento, che a prima vista non pare importante, non mi sarei fermato se non avessi desiderato di mettere in luce la mia buona educazione, perché so che i maldicenti mi hanno accusato di non averne, in questa circostanza e in altre ancora. Fatto quell'affare, tornai fuori dal tempio e mi vidi venire incontro l'imperatore con tutta la sua corte. Il cavallo che cavalcava sua maestà fu lì lì per giocargli un brutto tiro, perché spaventato alla mia vista, che gli parve d'una montagna che si muovesse, si impennò. Ma sua maestà, abilissimo cavaliere, seppe tenersi fermo sulle staffe fin tanto che quelli del seguito non corsero a prendergli le briglie. L'imperatore alfine discese, contemplandomi con grande stupore, ma stando sempre a dispettosa distanza dalla portata della mia catena. I cuochi e i vivandieri, che erano lì presso ai suoi cenni, ebbero l'ordine di servirmi cibi e vino, ed essi mi provvidero subito portandomi vicino delle carrette piene di commestibili. 20 erano per le vettovaglie e 10 per le bevande. Ognuna delle prime mi fornì 2 o 3 bocconi. Quanto ai liquidi, trovai più comodo di versare il contenuto dei 10 recipienti nel concavo di una carretta e lo inghiottii d'un sorso. A qualche distanza si erano seduti in altrettante poltrone l'imperatrice, i principi e le principesse del sangue. Ma dopo il casetto capitato all'imperatore, si alzarono e rimasero accanto a lui. Questo sovrano, se ne volete la descrizione, ha un aspetto imponente, essendo più alto di ognuno dei suoi cortigiani quanto una mia unghia. Ha i lineamenti maschi e marcati, labbro prominente, naso aquilino, tinta olivastra, membra ben fatte, portamento maestoso, grazia e dignità in ogni suo gesto. Egli aveva appena passato il fiore della giovinezza, contando circa 28 anni e 9 mesi, e regnava già da 7 anni in mezzo ai trionfi e alla generale prosperità. Per osservarlo più comodamente stavo sdraiato sul fianco, in modo che la sua persona si trovasse di contro alla mia faccia, sempre restando egli a più di 3 yards di distanza. Ma il ritratto che ne ho fatto è fedelissimo, perché qualche tempo dopo potei tenere l'imperatore parecchie volte sulla mia mano. Il suo vestito era semplice, mezzo asiatico di foggia e mezzo europeo. In testa il re portava un piccolo elmo d'oro adorno di gemme e di un pennacchio. Il primo giorno tenne sempre la spada sguainata, per difendersi qualora avessi infranto la mia catena. e la spada lunga circa 3 pollici aveva il fodero e l'elsa dorati e indiamantati. La sua voce era acuta ma chiara, tanto che anche stando ritto distinguevo le sue parole. Le dame e i cortigiani erano ricchissimamente vestiti, sicché lo spazio occupato dalla corte si mostrava ai miei occhi come una bella stoffa stesa in terra e ricamata di figurine d'oro e d'argento. Sua maestà mi diresse la parola più d'una volta, e io sempre gli risposi, ma non ci intendevamo. Allora ordinò ad alcuni sacerdoti e giureconsulti che gli stavano vicino, e che io dai loro costumi supposi rivestire queste cariche, di rivolgermi la parola. Io risposi loro in olandese, in fiammingo, in latino, in francese, in spagnuolo, in italiano, in levantino e in tutte le altre lingue di cui avevo qualche infarinatura. Ma fu inutile. Dopo 2 ore la corte si ritirò e fu lasciato un grosso corpo di guardia, perché il popolaccio che mi si affollava intorno, non contentandosi di guardarmi da vicino, non mi facesse anche qualche brutto tiro. Mentre stavo coricato sulla soglia della mia casa, qualche mascalzone osò tirarmi delle frecce, una delle quali poco mancò che non mi rovinasse l'occhio sinistro. 6 di costoro furono arrestati, e il comandante non trovò niente di meglio che consegnarmeli, ben bene legati, ciò che i suoi soldati eseguirono spingendoli verso di me con la punta delle lance. Io presi quei poveri diavoli con la destra e me ne misi 5 in una tasca della mia giacca. Il 6° feci il gesto di volermelo mangiare vivo. Il povero omiciattolo cacciava degli urli terribili e il comandante come i suoi ufficiali rimasero assai male, specialmente quando mi videro tirar fuori un temperino. Ma il loro timore si dileguò subito, poiché io tagliai semplicemente le corde che legavano l'omino e guardandolo con compassione lo posai per benino in terra. Egli se la diede a gambe e così fecero gli altri via via che io li tiravo fuori dalla mia tasca. Mi accorsi che quest'atto magnanimo fece ottima impressione sui soldati e sulla folla e anche a corte se ne parlò in modo assai lusinghiero per me. La notte dormii entro il tempio, in cui entravo con qualche difficoltà, e per parecchie notti dovetti giacere in terra, finché fu pronto il letto che l'imperatore aveva ordinato per me. Esso era formato di 4 grandi materassi sovrapposti, ognuno dei quali risultava di 150 dei loro comuni materassi, cuciti insieme. Né questo giaciglio era ancora troppo morbido, ma mi parve dolce dopo tante fatiche. Intanto per tutto l'impero si era sparsa la notizia del mio arrivo e un numero enorme di curiosi e di sfaccendati giunse da ogni parte. Le campagne rimasero quasi deserte e la coltivazione ne avrebbe risentito danno se Sua Maestà non avesse provveduto con un editto che ordinava a quanti mi avevano visto una volta di tornare a casa loro e di non avvicinarsi a meno di 50 yards dalla mia residenza senza uno speciale permesso, provvedimento che fruttò somme abbastanza considerevoli ai segretari di Stato. Nel frattempo a corte fu tenuto consiglio per deliberare sul da farsi circa la mia persona. L'imbarazzo era grande, come seppi di poi da un mio intimo amico, che per la sua posizione poteva conoscere le segrete cose. Molti temevano che io rompessi le mie catene. Inoltre si prevedeva che il mio mantenimento avrebbe provocato una spesa eccessiva e forse una generale carestia. Ci fu chi propose di farmi morire di fame, chi di colpirmi con frecce avvelenate, ma si obiettò che un corpaccione come il mio avrebbe, col putrefarsi, infettato tutto il paese. Ma durante la discussione, ecco farsi sulla soglia della sala dell'Imperial Consiglio parecchi ufficiali che erano stati testimoni del mio generoso contegno verso i 6 provocatori di cui ho parlato sopra. E 2 di costoro, fattisi ammettere nella sala, fecero di ciò esatto resoconto. Sua Maestà e l'intera assemblea ne rimasero sì bene impressionati che subito nominarono una commissione, la quale andasse in giro per tutti i villaggi nel raggio di 900 yards dalla capitale per imporre loro un contributo giornaliero di 6 bovi, 40 montoni, pane e vino in proporzione e ogni altra sorta di vettovaglie per il mio mantenimento. Il tesoro imperiale avrebbe rimborsato i villaggi per questa spesa straordinaria, perché questo sovrano non impone balzelli ai suoi sudditi se non nelle occasioni impellenti, e per il resto provvede con le rendite del proprio patrimonio privato. I cittadini però debbono recarsi a proprie spese alla guerra e mantenervisi. 600 persone furono adibite al mio servizio, con relativo stipendio, e di qua e di là dalla porta del tempio furono innalzate tende per ricoverarli comodamente. 300 sarti ebbero ordine di fabbricarmi un vestito alla moda del paese, e i 6 più dotti professori dell'impero furono incaricati di insegnarmi la lingua di Lilliput. Si provvide infine a che tutti i cavalli dell'imperatore, dei nobili e delle guardie del corpo facessero frequenti esercizi alla mia presenza, perché imparassero a non addombrarsi nel vedermi. Tutti questi ordini furono eseguiti con grande esattezza. 3 settimane bastarono perché io cominciassi a impadronirmi della loro lingua, e durante questo tempo lo stesso imperatore si degnò di farmi visita spesso ed aiutare i miei maestri nella loro opera. Ogni giorno io mi mettevo in ginocchio davanti a lui, pregandolo per quel poco che mi permettevano le mie prime nozioni di lingua lilliputiana di sciogliermi dalle catene. Come temevo, mi rispose che senza il beneplacito del suo consiglio non poteva prendere tale determinazione, e che ad ogni modo occorreva da parte mia un lumoskel min presso desmar lonemposo, cioè un solenne giuramento preventivo di pace inviolabile fra me e i suoi sudditi. Mi ripeté che intanto sarei stato trattato con ogni premura, e mi consigliò infine di procacciarmi la stima sua e del suo popolo con la pazienza e la buona condotta. Un giorno mi domandò se mi sarei avuto per male qualora certi suoi ufficiali avessero avuto l'incarico di perquisirmi, essendo supponibile che io recassi addosso armi assai pregiudizievoli alla sicurezza di suoi stati, se erano grosse in proporzione della mia persona. Volentieri acconsentii, offrendomi anzi di togliermi i miei abiti e vuotare tutte le tasche alla sua presenza. Ma a questa offerta, fatta un po' con parole e un po' con segni, il sovrano rispose che l'operazione doveva essere compiuta da 2 commissari, secondo le leggi dello Stato. E siccome senza il mio consenso e il mio cortese aiuto essi non avrebbero potuto adempiere il loro mandato, egli faceva appello alla mia generosità e lealtà perché le persone dei 2 funzionari potessero essermi affidate senza timore e pericolo. Alla sua volta mi prometteva di restituirmi gli oggetti che potessero essermi tolti, qualora dovessi lasciare il paese, oppure me ne garantiva il rimborso secondo la stima che io stesso avrei potuto farne. Vennero i 2 commissari, ed io presili in mano li introdussi nelle tasche del mio soprabito, e poi successivamente in tutte le altre, fuorché in un taschino segreto che non gradivo troppo far visitare da costoro, giacché conteneva oggetti per mio uso personale e insignificanti per gli altri. Codesti egregi funzionari, tratti fuori penna, carta e calamaio, distesero un esattissimo inventario di quanto avevano trovato, quindi mi pregarono di scaricarli in terra affinché potessero riferire all'imperatore l'esito della visita. Ecco, tradotto parola per parola, l'inventario del quale potei prendere visione più tardi.
In primis abbiamo trovato, dopo una scrupolosa ricerca nella tasca sinistra del soprabito del grande uomo montagna,
così renderei l'espressione quimbus flestrin,
un pezzo di tela grossolana, tanto grande da poter servire come tappeto per il pavimento della sala maggiore di vostra maestà. Nella tasca sinistra abbiamo trovato un grosso cofano d'argento con un coperchio pure d'argento, che non potemmo sollevare, tanto era pesante. Dietro nostra preghiera l'uomo montagna lo aperse, e uno di noi, essendovi entrato, affondò fino ai ginocchi in una polvere, i cui granelli, entrandoci nel naso, ci fecero terribilmente starnutire. Nella tasca destra della giacca abbiamo trovato un enorme pacco di fogli bianchi e sottili, piegati l'uno sull'altro, alti come circa 3 uomini, e legati con una grossissima fune. Sopra la loro superficie vedemmo molti segni e figure nere, simili a lettere, ciascuna delle quali era grande come metà del palmo della nostra mano. Nella tasca sinistra trovammo un meccanismo fornito di 20 lunghi denti, simigliante alle palizzate che circondano la corte di vostra maestà. Probabilmente l'uomo montagna si serve di questo arnese per pettinarsi, ma data la difficoltà di fargli capire la nostra lingua, abbiamo rinunziato a interrogarlo su questo proposito. Nella tasca grande del suo coprimezzo,
così traduco la parola ranfu lo con la quale essi intendevano alludere ai miei pantaloni,
abbiamo visto un cilindro di ferro vuoto, grande all'incirca come un uomo e attaccato a un pezzo di legno, un po' più largo. Da una parte del cilindro sporgevano alcuni strani pezzi di ferro, che non sapremmo definire. Un'altra macchina uguale stava nella tasca grande a sinistra. Nel taschino a sinistra trovammo molti dischi di metallo rosso o bianco di grossezza variabile, rotondi e piatti. Alcuni di essi, che ci sono sembrati d'argento, erano così grossi e pesanti che in 2 durammo fatica ad alzarli. Nell'alto del coprimezzo dell'uomo montagna vedemmo altri 2 taschini le cui aperture restavano serrate dalla pressione del ventre. Fuori dal taschino sinistro ciondolava una grossa catena d'argento che reggeva una macchina davvero meravigliosa. Avendogli comandato di estrarre ciò che era attaccato alla catena, vedemmo comparire un globo fatto per metà d'argento e per metà d'un metallo trasparente. Sopra v'erano tracciati in circolo alcuni strani segni. Tentammo di toccarli, ma i nostri diti non poterono oltrepassare quella sostanza diafana. Egli ci ha accostato agli orecchi codesta macchina. Essa faceva un rumore continuo, simile a quello d'un mulino d'acqua. Noi supponiamo che si tratti di un animale di nuova natura, oppure d'una divinità che costui adora. Ma quest'ultima ipotesi è più verosimile, perché egli ci ha detto, se non abbiamo interpretato male il suo orribile linguaggio, che non faceva mai nulla senza consultarla, essendo quello il suo oracolo, che segnava il tempo per ogni azione della sua vita. Nel taschino sinistro davanti trovammo una reticella, grande abbastanza per poter servire a un pescatore, ma che si apriva e si chiudeva come una borsetta. Dentro v'erano parecchi dischi massicci d'un metallo giallo. Se sono d'oro vero, il loro valore è certamente enorme. Dopo aver così frugato accuratamente tutte le tasche dell'uomo montagna, secondo gli ordini di vostra maestà, abbiamo osservato intorno alla vita di costui una cintura fatta con la pelle di qualche mostruoso animale, da cui pendevano a sinistra una spada lunga 5 uomini e a destra una borsetta divisa in 2 scompartimenti ciascuno della capacità di 3 uomini. In uno di essi stavano parecchi globi grossi circa come la nostra testa, di un metallo pesantissimo, tanto che solo un braccio molto forte avrebbe potuto sollevarli. Nell'altro scompartimento stava una quantità di granelli nerastri, piccoli e abbastanza leggeri, tanto che potevamo sostenerne più di 50 sul palmo della mano. E questo è l'esatto inventario di quanto abbiamo potuto trovare sulla persona dell'uomo montagna, il quale ci ha trattati del resto cortesemente e con tutto il riguardo dovuto a una commissione di vostra maestà. Firmato e bollato, il giorno 4 dell'89esima luna del felice regno di vostra maestà, Clefen Freloc. Marcy Freloc.
Quando fu letto l'inventario in presenza del sovrano, questi, molto gentilmente, mi disse di consegnargli tutti questi oggetti. Era stato dato ordine a 3.000 dei suoi migliori soldati di starmi intorno a una certa distanza, pronti a scaricare le loro frecce sopra di me. Ma io, avendo gli occhi fissi sopra l'imperatore, non mi accorsi di tanti preparativi. Ad ogni modo, quando Sua Maestà mi chiese la mia sciabola, mi affrettai a staccarla dalla cintura. Egli mi ordinò allora di sguainarla. La lama, benché un po' arrugginita dall'acqua di mare, era abbastanza lucida per abbagliare i soldati circostanti, i quali alzarono grandi strida. Il sovrano mi comandò di rimettere la spada nel fodero e di gettarla in terra a 6 piedi più in là della lunghezza della mia catena. In seguito mi domandò uno dei cilindri vuoti di ferro, come si chiamavano le mie pistole tascabili. Gliele mostrai, cercando alla meglio di spiegargliene l'uso. Quindi le caricai a polvere e, dopo aver avvertito il sovrano di non aver paura, le scaricai in aria. Lo sbalordimento dei circostanti questa volta fu molto maggiore che per la vista della mia sciabola. Cascarono tutti all'indietro come se il fulmine li avesse toccati. E lo stesso imperatore, sebbene coraggiosissimo, ebbe bisogno di un po' di tempo per rimettersi del terrore provato. Io gli consegnai le 2 pistole, insieme ai sacchetti della polvere e del piombo, avvertendolo di non accostar fuoco alcuno al sacco della polvere se non voleva saltar per aria col suo palazzo, ciò che gli fece molta meraviglia. Gli diedi anche il mio orologio, che gli desiderava molto di vedere, e gli fu recato da 2 guardie tra le più forti, le quali lo portarono sulle spalle infilato in un grosso bastone, come da noi i garzoni dei birrai portano i fusti della birra. Il rumore continuo dell'orologio stupiva enormemente il sovrano, non meno del movimento della lancetta che segna i minuti, che gli poteva facilmente seguire, avendo quella gente una vista assai più acuta della nostra. Su questo argomento egli domandò l'opinione dei suoi scienziati, i responsi dei quali furono naturalmente molto disparati. Io ne capii poco e perciò non sto a riferirne. Finalmente consegnai le mie monete d'argento e di bronzo e la mia borsa con 9 monete grandi d'oro e qualcuna piccola, il mio pettine, la mia tabacchiera d'argento, il fazzoletto e il taccuino. La sciabola, le pistole, i sacchi della polvere e delle palle furono trasportate all'arsenale imperiale. Tutto il resto mi fu restituito. Avevo anche un taschino segreto che non fu perquisito, dove tenevo un paio di occhiali di cui talora mi servo per la debolezza della mia vista, un piccolo telescopio e qualche altra bazzecola che credetti poco interessante per l'imperatore e che perciò non mostrai ai commissari, temendo che mi fossero in qualche modo guastate o perdute.